18 e 39 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa, venerdì pomeriggio. Come ogni venerdì pomeriggio arrivano le ore di religione, la consueta ora settimanale di teologia estrema, che conclude oggi la nostra tetralogia sui preti in commedia. Le prime tre puntate
ci siamo
tutti. Le potete ritrovare sul sito, su ondarossa.info. Siamo partiti da Aldo Fabrizi, sostanzialmente.
Da lontano,
per arrivare a Scherzi da prete, addirittura, film di con Pippo Franco.
Sì,
di,
sì. Molto molto interessante, di Castellacci e
Pingitore. Castellacci e Pingitore, abbiamo spiegato anche perché.
Sì,
insomma,
sì, sì.
La
non
ragione.
Solo quello, abbiamo fatto un quadro anni 70, anche di commedie. La commedia popolare, la commedia diciamo popolare di destra,
l'anticlericalismo di
destra, che era interessante diciamo documentare, perché anche molto intenso.
Sì.
Una vasta filmografia, non solo sull'anticlericalismo dettagliato, ma l'attacco alla Democrazia Cristiana, i poteri, che trova poi un riscontro interessante. Questo lo volevo dire, perché poi l'altra volta mi ero dimenticato di dire alcune cose, ora però non me le ricordo più, ma magari mi verranno.
Già.
Però una che volevo dire era questa, nel senso, faccio questa parola e poi partiamo subito, che per il clima generale del paese, che tutti ben conoscono, in particolare i nostri ascoltatori, quella era una pentola con un coperchio diciamo che sobbolliva e che trovava invece sfogo con valvole, quali potevano essere appunto nel caso specifico la satira del Bagaglino, che ha una sua storia ovviamente, parlo però degli anni 70, non televisiva, e ovviamente il cinema, perché la televisione chiaramente diciamo
c'era Bernabei
fino al 74, poi dopo c'è la riforma del 75, quella storica, che è una vera riforma, poi la qualità della riforma è relativa, diciamo, diamo la notizia in quanto notizia, ed è una riforma vera nel senso che
effettivamente cambiano
moltissimo le cose, perché brevissimamente la riassumo, l'avevo già detta però per chi non ci ha l'avevo già ricordata per chi non ci ha ascoltato. La RAI nasce con le prove tecniche tra il 52 e il 53, entra così in operativa nel febbraio del 54 con circa 300.000 televisori.
Quindi, insomma,
e una copertura parzialissima, diciamo Roma, Milano, Torino e un pochino di aree, però già nel giro di 2-3 anni il centro nord è coperto al 70, e poi al 59 diciamo si arriva a una copertura dell'80%, quindi anche il sud delle isole,
il 95% della popolazione,
e quindi alla, diciamo a metà degli anni 60 il 98% della popolazione è del territorio, scusate, è coperto, parlo di antenne, i ripetitori.
Certo,
che cosa succede? Che nasce quindi la RAI con cioè De Gasperi. Quindi siamo proprio in un'epoca esatto, lontana. Siamo all'indomani della legge truffa, insomma, poi anche alla sconfitta di fatto di De Gasperi, che
Come sappiamo a un certo punto
accuserà il colpo, tanto da di fatto non è che ne è vittima, ma insomma morirà poco tempo dopo.
Anche poi, che il colpo era presente per uno come lui,
assolutamente,
con la sua storia,
per uno che veniva da un altro mondo, perché è nato nell'Ottocento, nato nell'impero austro-ungarico, irredentista, cioè roba da manuali di storia, insomma la sua
sì,
vita
era un manuale di storia
vivente, lui come diciamo i suoi contemporanei importanti per la nostra storia, quindi tutti i vari personaggi che conosciamo della politica, ovviamente, che in quegli anni ovviamente si affacceranno e racconteranno in diverse interviste, in diversi programmi. Adesso poi lo dirò, perché dirò anche una cosa diciamo a margine importante. Quindi in quel periodo la RAI si struttura come servizio pubblico, sceglie di non seguire la strada della TV inglese e della TV tedesca per quanto riguarda la pubblicità, che è una discriminante molto importante. Ed ecco perché nel 50
avevano già la pubblicità loro.
No, l'avevano vietata i servizi pubblici. Noi invece, diciamo noi nel senso
noi italiani,
noi italiani, no, noi due. Invece non c'è questo tabù della pubblicità. E infatti nasce Carosello nel 57 e che accompagnerà per 20 anni esatti, perché Carosello chiude nel 77 emblematicamente, ma non perché quel 77
però per noi sono quelli che sono quei casi della storia,
ma perché entra in vigore il colore definitivamente, Carosello fa parte di un'altra stagione, ma insomma però coincide proprio febbraio,
ma peraltro ecco
quindi gennaio 77 posso ricordare ai feticisti l'ultimo spot di Carosello è vecchia Stock 84 con Raffaella Carrà che brinda e saluta proprio Carosello, finisce così. Proprio c'è un brindisi al pubblico.
è stato bello.
Sì, è stato bello. E Carosello forse meriterebbe anche da un punto di vista nostro, magari adesso ci rifletto, forse diciamo la settimana prossima facciamo una calcata dentro Carosello. Anche perché pure lì è interessante vedere anche
il sacro c'è anche lì.
Anche, esatto, quindi facciamo questa, quindi lo accantoniamo. E quindi nasce Carosello che appunto invece consente la pubblicità a certe regole molto diciamo precise e dirò
inimmaginabile la
settimana
adesso.
Esatto, dirò la settimana prossima assolutamente. Ah beh, no sarà anche divertente. È molto interessante che diciamo l'inaugurazione della RAI è celebrata da Pio XII, che fa una esortazione apostolica, un documento molto lungo, nel quale c'è un elemento, una locuzione all'interno di un discorso che fa Pio XII, l'altra grande figura di potere che muore proprio nel 58, quindi la RAI è appena nata, diciamo, sta alla materna. Che però appunto quando la RAI parte dirà ora io no, ah no ce l'ho invece perché ho qui il testo
ecco, lo vedi.
Scusate, allora ve lo prendo solo per leggere questa frase se mi date tempo arriva subito.
Come, perché è lunga il documento, ecco, non sono tre frasi così di circostanza.
No, leggo la frase, eccola. Io svelerò, ma no, non lo svelo, dai, sennò mi faccio pubblicità. Beh, ho scritto un libro che uscirà, insomma, quindi.
Ah, deve uscire.
Sì, deve uscire, poi ne parliamo magari. Quando uscirà, ne parliamo. Lo presentiamo, insomma.
Ma parla di televisione?
Sì.
Ah.
Divertente, non è una.
Non sono quei manualoni, no, storia della televisione, no. 800 pagine.
Eccomi, arrivo, ci siamo. No, anche perché diciamo la storia della televisione è immensa e l'ha fatta Grasso. Quindi
va bene così.
Beh, insomma, ci vogliono anni un lavoro.
Abbastanza certosino.
Però questa è una cosa che non esisteva e c'è da quando uscirà, penso maggio, vi farò sapere. Però al di là di questo,
in occasione del mese Mariano,
sì, anche se il tema ecco ci siamo, dovrebbe essere qui, c'è una nota che dovrei ripescare. Eccolo, ci siamo. Un attimo, ecco qua, ecco qui, sì, l'esortazione apostolica del primo gennaio 1954, mi ricordavo, vi leggo il testo, vi leggo la frase, sono due righe. Noi nutriamo profonda fiducia che opportune norme saranno emanate dirette a far servire la televisione alla sana ricreazione dei cittadini e da contribuire altresì in ogni circostanza alla loro educazione ed elevazione morale. Questo dice il primo gennaio Pio XII. A un certo punto la RAI, tipo un mese dopo, pubblica un regolamento interno.
Un memorandum.
Un regolamento interno che si chiama Principi Generali. Nei Principi Generali si legge: la televisione italiana si propone di porre a disposizione dei nuclei familiari una sana ricreazione e che intende contribuire in ogni occasione all'educazione, all'elevazione morale e culturale dei cittadini. No.
Cioè, hanno preso ispirazione, ecco.
Quindi nel documento interno della RAI, che si chiama appunto Principi Generali, ampio, io ce l'ho tutto, magari ne parliamo, paro ripreso il testo dell'esortazione apostolica di pochi mesi prima.
Non hanno faticato nel trovare una versione.
Questo chiarisce un po' lo scenario
in cui ci si muoveva.
Esatto, per i nostri ascoltatori poi più giovani, insomma, che non
magari
sanno,
si domandano com'era il clima dell'epoca.
Ecco, era questo. Quindi il diktat Lucase Vaticano viene, diciamo, traslitterato proprio direttamente dentro i principi generali. Questa è la RAI degli anni 50 e 60. Perché dico questo? Perché ovviamente ci saranno dei ricorsi alla Consulta rispetto all'articolo 21, esatto, sulla libertà di informazione. Perché questa RAI è governativa.
È governativa ufficialmente. Cioè non è
dipende,
è
proprio
governativa nei fatti, è proprio ufficialmente
governativa. Il telegiornale, all'inizio non ci sono neanche i giornalisti, sono delle veline che vengono lette da Riccardo Paladini, che è uno speaker, per alcuni anni, e poi verso il 57 mi sembra compaiono, diciamo, i primi giornalisti. Chi ha molti anni ricorderà anche i nomi: Ruggero Orlando, Sergio Del Mon,
Ruggero Orlando
Mario
da New
Pastore,
York,
esattamente, gli inviati, ma poi facevano, non erano fissi, poi leggevano anche il telegiornale. Siamo appunto negli anni 60, quando il telegiornale
inizia a essere un appuntamento
fisso, con la sigla e il mondo che gira, che durerà fino agli anni 70, appunto con la riforma. Cosa succede? Che il primo ricorso, il primo scontro proprio sulla questione del controllo governativo avviene all'inizio proprio degli anni 60 con il centro-sinistra, e che di fatto, anche se nel sistema paludoso, muove molto della nostra cultura. Questo è molto importante ricordarlo, anche perché la televisione poi è diventata un oggetto importantissimo, quindi di potere enorme subito, e quindi e cosa nasce? Nasce Tribuna Politica, anche qui chi ha i capelli bianchi ricorderà, Tribuna Politica, che per la prima volta dà voce alle opposizioni, che praticamente non esistevano, per non parlare poi di cosa diceva il telegiornale. C'erano cardinali che tagliavano nastri, ministri
che
inauguravano
nastri,
strade, ponti, notizie, insomma, sono, è surreale.
Sì, a vederla adesso fa impressione.
Un altro mondo, ovviamente. Qui si capisce poi che cosa vuol dire in quel periodo la stampa alternativa, ma nel senso non quello di stampa alternativa l'editore, ma proprio per trovare un'altra realtà bisognava comprare, all'epoca banalmente l'Unità o Paese Sera, quando poi
entra
a regime, che è più popolare, e basta, perché poi ci sono le riviste, ma si tratta di cose per intellettuali, quindi parlo della critica vera e propria, quindi c'è pochissimo, ed è tutto in mano sostanzialmente al PC e i socialisti, che sono ancora, come dire, affratellati quantomeno, con grandi discussioni. Stiamo parlando degli anni 50, inizi 60. Quando appunto parte Tribuna Politica, per la prima volta vediamo Togliatti in televisione, Nenni gli altri grandi nomi, la Malfa,
Baietta,
e personaggi, i segretari parlavano.
Solo i segretari?
No, però all'inizio solo i segretari. Perché era
una cosa talmente, diciamo, dirompente.
Esatto, e poi avevano un carisma notevole, insomma. Nenni e Togliatti, insomma, non erano proprio così due passanti.
No, per nulla.
Storie
intense.
Esatto, quindi questa è la prima, ma non va, perché ancora c'è un controllo governativo che di fatto è una concessione, questa. E nel frattempo, appunto, Fanfani, che è di sinistra dentro la Democrazia Cristiana, prende Bernabei, che è il direttore del Popolo, e lo piazza a dirigere la RAI, quindi lo sposta dalla direzione dell'organo di partito della Sovietica Sena a dirigere.
A proposito del regolamento interno,
così tanto per, esatto.
Senza particolari critiche o su movimenti popolari,
solo sui giornali, ma insomma nessuno chi è impegnato in politica è indignatissimo di quello che succede, ma dal 48 non è che quindi, però il Popolo italiano è impegnato ad altro, intanto è impegnato dal 58 in poi a viversi questo boom che trasforma questo paese da contadino a industrializzato, certamente nel nord e nel centro. Il sud invece viene raccontato proprio dalla televisione, sostanzialmente lo scenario è quello che vediamo oggi con i barconi che vanno verso l'Europa, e così i treni dal sud andavano verso il nord,
Italia, certo.
Proprio nello stesso modo, non sbarcavano perché insomma c'era una penisola, uno dei film più importanti della storia del cinema è Rocco e i suoi fratelli, cioè Visconti che racconta proprio una famiglia che arriva col carrettino, il film comincia
dalla Basilicata,
esattamente, sì. Si insedia a Milano, c'è il pugile che insomma che è una metafora che durerà fino a, appunto,
anche realistica,
ai primi
anni 70,
assolutamente, sì, e tutto il contesto, la madre nera, diciamo,
certo. Nera da sempre,
sì, perché... sì, la donna del sud, e vari personaggi che si inseriscono, ed è un melodramma di fatto, solo che è anche, diciamo, trattato in una chiave spettacolare e visiva, che è una delle cose migliori di Visconti, che poi non si ripeterà più, diciamo, a quel livello così, così alto di cinema. Ma non solo lui questo film è importante, in realtà penso al Cammino della Speranza.
Beh,
di Cermi, che è precedente, esatto,
insomma,
che è un altro grandissimo film, lì si va in Francia, ovviamente. Insomma, chi ha studiato questa storia sa che c'erano proprio affisse sui muri dei paesi del sud: andate, vi paghiamo il biglietto per andarvene proprio dall'Italia. Questo negli anni fine 40-50.
Andate a Marsinella, un futuro da minatore, esatto, vi aspetta.
Esattamente, la moneta è forte, potete mandare le rimesse. C'erano accordi, proprio De Gasperi firma, esatto.
Degli accordi ufficiali.
Ufficiali, non... ufficiali del governo, per mandare via un surplus di popolazione che non, nella ricostruzione non poteva trovare collocazione, esatto, nel lavoro. Quindi questa è una storia politica che chiaramente... chi vuole può, c'è una letteratura vastissima che la racconta, sia saggistica e anche ovviamente in forma letteraria, romanzata di quell'epoca lì.
Poi arriva anche la commedia.
E poi ovviamente anche la commedia più sapida, quella appunto di questo periodo, del centrosinistra, perché poi con il centrosinistra esplode anche una memoria che era negata, la memoria storica della Grande Guerra, millantata come quarta guerra
d'indipendenza.
In realtà è un massacro. Pensate che il primo libro che segnerà nella storia d'Italia uno scarto è del 66 ed è di Forcella e Monticone, che sono due...
Su cose avvenute 50 anni prima.
Avvenute 50 anni prima. Del 66 per la prima volta si leggono delle storie sui fucilati decimati, i cosiddetti vigliacchi. Ricordiamo la negazione dello shock bellico che sarà sancita da padre Agostino Gemelli, lo psicologo di riferimento dell'esercito italiano in quegli anni, quindi non è riconosciuta la paura di morire.
Eravamo come si chiama adesso, lo stress post-traumatico,
esattamente.
Non esisteva, che neanche pre-traumatico, niente.
Bisogna appunto attendere Forcella e Monticone con questo libro famosissimo, importantissimo, che del 66 alza il velo, e poi arriveranno negli anni 70 tante pubblicazioni, ma ecco, questa è l'Italia di questo periodo, appunto, dell'egemonia democristiana, una cappa clericale di piombo, viene spesso usato proprio questo,
perché rende l'idea,
esatto, da tantissimi, e poi appunto il centrosinistra. Quindi dicevo, in base all'articolo 21 della Costituzione, cioè la libertà di espressione, c'è tribuna politica che apre alle opposizioni, ma non basta, perché l'attacco è ancora portato al bersaglio grosso, e di fatto dopo una resistenza della Democrazia Cristiana durissima, perché bisogna aspettare il 74, arriva invece la riforma. Nel 61 mi sembra, se non ricordo male la data è esatta, c'è Il Tempo di Roma, quello ancora di oggi, quotidiano, all'epoca Angiolillo, che vuole fare una TV privata. E quindi da qui poi nasce uno scontro sul servizio pubblico
che andrà avanti per
poi un ex regista Rai farà Telebiella, però molto dopo, nel 72 mi pare, 73, e cominciano appunto le reti private cosiddette. Su questa normativa la Rai ovviamente cede il passo, perché la Consulta dice che bisogna insomma a divenire a patti con l'articolo 21 che è il diritto di
farci pace almeno un armistizio.
E quindi la riforma del 75 di fatto diviene operativa nel giro di un anno, diventerà quella che conosciamo come la lottizzazione, da lotti proprio di terreno da vendere. Perché dipende dai partiti a questo punto, che è una conquista, perché di fatto viene assegnata al partito di maggioranza, che è la Democrazia Cristiana, Rai 1, cioè quello che oggi è Rai 1, il canale nazionale. Rai 2 andrà ai socialisti, ai laici, quindi a tutti i partiti, diciamo, l'area repubblicana, i liberali, ci mettono un po', lì dentro c'è un po' di tutto, però sono tra virgolette laici. Questo è molto importante perché il panorama cambia, come dire, ora voi non mi vedete, ma da così a così, quindi la mano, no?
Il salto.
Esatto. E poi viene invece affidata la nascita di un terzo canale ex novo, che di fatto decollerà nell'80, nei primi anni 80, ci vuole un po', però parte appunto dal 78-79, al PC, che è Rai 3, il terzo canale, che prenderà piede veramente con la direzione di Angelo Guglielmi, critico
quindi
letterario,
parecchi
anni dopo, ma si tratta degli anni 80, diciamo. Che è un decennio sostanzialmente fino alla fine degli anni Ottanta, ed è la Tele Kabul, poi è diventata
quella, però era più Cursi,
sì, TG3. Cursi però è una scelta, sì, di viene chiamato da Guglielmi come direttore del TG3, perché lì si giocava tutto sulle scalette del TG, proprio perché, come dicevo prima, insomma, le notizie erano discusse. Quando nascono le TV private, nascono perché viene concessa solo a livello locale la trasmissione, non si può fare su scala nazionale, quindi viene preservata la RAI.
L'unicità della RAI.
La prima grande sconfitta della RAI avverrà in una data che è uno dei grandi spartiacque della storia italiana, cioè Moro. Quando viene ritrovato il cadavere a Via Gaetani, nella ormai leggendaria Renault 4 rossa, chi arriva per primo? GBR. E quindi la RAI trasmette le immagini del ritrovamento con il marchietto GBR. Loro, la truppe non c'è. Quella è la prima grande sconfitta della RAI, che forte del suo essere mastodontica non è così agile, e viene battuta da GBR, che è una televisione fatta da un tizio che aveva un negozio di elettricità grande, e che poi appunto farà nascere questo canalino che durerà,
che è andata avanti per
molti anni, anni,
30 anni,
celeberrima. Quindi questo è, siamo appunto nel maggio 78. La riforma porterà la spartizione dei partiti. A questo punto, come ho detto anche l'altra volta, la RAI era pronta già dal 69-70 per il colore, dopo il dibattito NTSC, SPAL, SEGAM, ma appunto la Malfa dice: è un vezzo questo colore, insomma, prego di soldi. Siamo nella recessione più grave, quella degli anni 70, e viene rimandato
in pieno shock petrolifero.
Sì, viene fatta una legge, dice: no, rinviamo. Alla fine, nel 77, proprio quando chiude Carosello, poco dopo arriva ufficialmente arriva il colore, e vengono proprio tutti le telecamere vengono cambiate, viene tutto da questi colori, e piano piano il bianco e nero, come dire, muore, non si produce più, c'è qualcosa che di vecchio viene mandato in bianco e nero, e oggi in bianco e nero lo vedete solo su Rai Storia, perché vedete appunto le inchieste degli anni 60, così. E appunto in quegli anni, poco prima del passaggio sotto Bernabei, Zavoli, che è un socialista laico, cattolico, ma laico nel senso, come dire, onesto intellettualmente, ecco, diciamo.
È sempre curioso.
È sempre curioso.
Il
laicismo in Italia è molto complesso, sì, da definire.
Cioè, perché sei cattolico ma laico?
Tutto fa un programma celeberrimo in cui, che viene, lo potete vedere spesso su Rai Storia, credo che ci sia anche on demand facilmente reperibile, che ricostruisce proprio gli anni del fascismo, ma tutti, cioè dal 1918 al 45. Ed è impressionante perché, a parte i morti perché appunto per ragioni o chi è fucilato o chi insomma
è venuto a mancare,
ci sono invece tutti,
stiamo parlando di 20 anni prima, esatto, 20-30 anni,
esatto,
prima,
e quindi ci sono testimoni anzianissimi, lo stesso Nenni che è già quasi ottantenne, racconta, così come altri grandi nomi appunto che tu facevi, che rievocano da protagonisti chi monarchico, chi socialista, chi comunista, chi anche fascista, perché ci saranno personaggi che vengono interessati da Zavoli, che poi si ripeterà con un altro celeberrimo, diciamo, documento di questo tipo, che è La Notte della Repubblica,
però parecchio
successivo, molto dopo,
ovviamente.
Siamo nell'89-90,
anche lì con la stessa cosa, ci sono i protagonisti che parlano
esattamente
di
tutti quanti
successo.
Tutti quanti, sia le bombe, la lotta armata, la strategia della tensione, insomma tutta quella fase che poi va da Piazza Fontana appunto alla fine degli anni Ottanta,
sì,
perché poi coincide di fatto con la lettera al manifesto di Bertolazzi, Curcio, insomma, che nell'88 diciamo aveva chiuso, diciamo, la stagione per quanto li riguardava, essendo poi l'organizzazione più influente, diciamo, dichiaravano chiusa la vicenda. E quindi proprio in coincidenza questo ventennio praticamente,
dalla
Piazza Fontana in poi, si chiude con quest'altro grande racconto che di nuovo viene utilizzato ancora, anche se andrebbe tutto un po' rivisto, non solo questo ma anche quello del fascismo, ma per ragioni storiografiche e di non di qualità, la qualità è altissima, però insomma il taglio è quello di due epoche diverse. Quindi una è sotto ancora Bernabei e l'altra invece appunto è nella Rai riformata. Che succede nella Rai riformata? Succede che appunto dal 76-77, quando di fatto entra a regime la riforma, la Rai cambia notevolmente. Improvvisamente noi passiamo da Canzonissima, Mille Luci, cioè questo intrattenimento per famiglie con Corrado, Sornione, La Carrà.
Che La Carrà pure da tenere con le molle, perché...
Beh, La Carrà era... fu scandaloso l'ombelico, che insomma voglio dire... nel 70 siamo,
appunto.
E il Tuca Tuca, che fece indignare ovviamente tutti i democristiani di allora. Il Tuca Tuca era proprio, insomma, le mani,
sì. cose molto, molto oltre
e invece
il consentito.
Noi, ecco, per dire, la fine che ha fatto la conosciamo tutti, è tragica, è orrorifica, ma insomma Televacca con Benigni che canta l'inno del corpo sciolto in televisione a distanza di 4 anni da quello che abbiamo appena detto, è una specie di rivoluzione, ma non solo quello. Poi c'è Arbore che fa Buona Domenica, che si oppone ovviamente linguisticamente alla Domenica In, che durerà insomma in qualche modo ancora sia presente,
sì,
l'intrattenimento pomeridiano
postmoderno,
sì,
però,
ma totalmente, diciamo, per lo stesso pubblico che ormai ha 80 anni, perché la Rai 1 è una televisione per, diciamo, pensionati ormai, diciamo over 65, Rai 1, il target è quello, e nipotini che comunque sono costretti perché il nonno e la nonna guardano.
Al telecomando
e non glielo dà, esatto. Ma proprio i piccini, quindi insomma...
quando già arriva 10 anni,
già si cercano gli altri canali. No, in realtà poi era Yo-Yo, cioè, che è molto seguita, poi tu lo sai bene.
Sì, mamma mia.
Dunque, quindi questa televisione è una televisione dirompente sul piano dell'informazione, linguisticamente i personaggi sono totalmente innovativi e ha un certo successo in un pubblico che per la prima volta vede rappresentata una realtà culturale che non c'era.
Non esisteva assolutamente.
Non esisteva. E questo anche ovviamente con le serie prodotte dalla Rai. Gli ultimi fuochi, grandi fuochi produttivi della Rai, saranno proprio nell'80, quando diciamo non c'è ancora, sta nascendo, perché c'è già Telemilano, ma
insomma, però non è un concorrente,
assolutamente non è un concorrente, bisogna aspettare 3-4 anni e la Rai fa la sua più grande produzione, che tutti ricorderanno,
che è Marco Polo,
bravissimo, di Montaldo,
quindi, che penso, ecco, non è che diciamo, chiamato l'ultimissimo,
uno che ha fatto Sacco e Vanzetti e non solo,
gli Occhiali d'Oro pure,
sì, ma diciamo con un impegno politico molto preciso, sì, e schierato, viene chiamato Montaldo, che, lo dico questo perché è importante, è la prima volta che la Cina, vi ricordo che è morto da 5 anni Mao, 6 anni, e la Cina accetta una troupe straniera, per la prima volta al mondo una troupe straniera gira Palazzo Cina. Proibito in Cina, e la Rai è la prima nella storia.
Del resto Marco Polo era stato il primo a andare, era anche giusto.
Ed è una colossa che costa miliardi,
che viene rivenduto in tutto il mondo.
Esattamente. L'ultimo grande avverrà 7 anni dopo, ed è anche questa una cosa da 20 miliardi, una cifra stratosferica, che è l'Isola del Tesoro, anche invece andrà malissimo perché ormai siamo fuori tempo massimo, nell'87, che doveva farlo Castellani. Renato Castellani, lo ricordo, al di là del cinema, che l'ho nominato nelle altre puntate, è quello di Leonardo da Vinci, quello con Philippe Roy, che ha un'età se lo ricorda bene. Quindi doveva fare l'Isola del Tesoro in chiave fantascientifica. Castellani muore pochi mesi prima della partenza del progetto, che viene preso da Antonio Margheriti e Anthony Dawson, per gli amanti del genere, perché poi si firmava all'epoca negli anni 60 così, perché un italiano non poteva fare né horror né fantascienza, no, doveva essere anglofono, quindi Anthony Dawson, che è Margheriti, che era il tecnico di effetti speciali e che quindi diventa il regista. Anche questa è una produzione enorme, perché Anthony Quinn fa Long John Silver, per dire, quindi
ed
è curiosa, molto curiosa, purtroppo non la potete vedere, non so se ci sono dei pezzi, ma c'è una ricostruzione di Napoli e di Roma, Piazza Navona e il porto di Napoli del futuro del 2300, mai viste, mai, né prima né dopo verranno mai rappresentate. Per la prima volta sì, con dei
ci si prova,
e si vede Piazza Navona come sarà nel XXIII secolo, e così anche il porto di Napoli. Molto interessante la processione di San Gennaro, perché nell'87 viene mostrata questa processione di San Gennaro a Napoli nel XXIII secolo, e c'è il santo però seguito da un serpentone cinesoide, una cosa che all'epoca era veramente impensata, e oggi invece chi va a Piazza Vittorio vede il capodanno giapponese, il serpentone,
vede i draghi,
esattamente. Quindi insomma, quella cosa visionaria
non era così visionaria,
esatto, anzi molto prima del XXIII secolo, certo, perché avverrà poco dopo. Questo per dire, ecco, ho fatto una corsa mostruosa, perché avrei bisogno di una decina di puntate, perché appunto
ho scritto
un libro e ci lavoro da 18 anni con l'azienda di cui sto parlando, e la conosco abbastanza bene. Bisogna conoscere e anche studiarla per poter avere un ruolo autoriale significativo di nicchia, perché chiaramente se no non stavo qua.
Vabbè, però intanto
no, ma perché solo così si può, anzi lasciamo perdere. Vabbè, questi dettagli, però insomma, ecco, in questo scenario quindi il passaggio dalla Rai democristiana degli anni 50 a quella degli anni 80 avviene attraverso due grandi momenti della Corte Costituzionale, che deve intervenire,
che alla fine è sempre la protagonista principale,
però non è applicata, e quindi con molta riluttanza, prima nel 61 con Tribuna Politica e poi nel 74, per la cronaca, ultima in notazione non da poco, quando Bernabei lascia c'è un buco di 19 miliardi di lire di allora, del 74. Rivalutati sono circa 300 milioni di euro di debito. Questo per dire che le abitudini insomma,
sono rimaste,
sono lontane nel tempo.
Però all'epoca non c'era tutta questa cosa dei parametri.
Oggi leggo sui giornali le polemiche dell'aereo privato del Presidente del Consiglio, cioè aereo privato nel senso
bazzecole.
Nel senso che Re Becchini, qui bisogna che non si ha i capelli bianchi, ma il bastone è proprio anziano, perché stiamo parlando del sindaco del 55,
del 54,
esatto, Re Becchini mandava la macchina,
patron dei palazzinari,
esattamente, mandava la macchina da sindaco alla moglie per fare la spesa e accompagnare i figli a scuola. Quindi insomma, l'Italia quello è, non è una novità.
E senza anche lì particolari,
no,
sceneggiate.
C'era il povero Cederna, fratello, sì, che si, e altri.
Si stracciava i capelli, ma erano pochi.
Come si chiama? I padroni del vapore. Pardon.
Vabbè.
Ragazzi, è fondamentale.
Eppure noi i capelli bianchi.
Manganello e l'Asperso. Io adesso dico tutti i libri che ha scritto e non mi
Ernesto,
Ernesto Rossi, Rossi, tra l'altro, sì, ventotene, insomma.
Tutta gente,
tutta gente che si era fatta al confino, che dice:
e
ma
che
insomma,
deve avere i
ma che paese. Esatto, e si ritrova con questa gente qui, che già appunto negli anni 50 l'Espresso, il vecchio, quello che nasce proprio. Scrive di queste cose qui.
E nasce su questo.
Su questo, perché... nasce su questo, nasce sullo scandalo della Società Generale, di cui il principe Pacelli, fratello del Papa, nipote del Papa, è l'amministratore generale, e tutto il quartiere Balduina è lottizzato con incassi per i torloni. Insomma, lasciamo stare. È una storia, questa si trova anche in rete. E i radicali di Pannella giovane, il Pannella giovane, Pannella trentenne, insomma. Quello...
Anche appunto 50 anni fa stiamo parlando.
Stiamo esatto, parlando di 60 anni, 60. Fa, 60 anni fa.
Perché Pannella ha fatto adesso 80...
quasi 90, 90. Tipo Dario, cioè sono ormai come
senza
Scalfari,
tempo.
Insomma, c'era il giovane Scalfari, il giovane Pannella, Dario Fo faceva Canzonissima
ed era già abbondantemente...
era già censurato, lui è il primo grande censurato perché aveva osato parlare di morti bianche, cioè di gente che cade dalle impalcature.
Pure lui.
E viene pure lui, ma che sei, cioè come ti permetti?
Che debba
poi appunto insomma sarà riammesso proprio in questa televisione che dicevo riformata con Mistero Buffo che fece scalpore e lui fu costretto ad ammettere che il suo passato giovanile
e poteva essere criticabile.
Criticabile, diciamo, a 17 anni con Salò. Poi insomma tutti gli altri 60 anni, però sai, quella è una storia.
Va anche dato atto della giovane età, insomma.
Ma ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Ma chi è che a 17 anni, insomma, scegliere è difficile, insomma, è difficile.
Poi sono in condizioni che noi non immaginiamo.
Non possiamo immaginarle, io non mi sento di. Dopo bisogna vedere cosa è successo. Insomma, uno più di così che doveva fare, poveraccio, insomma.
Giunti al 90° compleanno, possiamo dire.
Appunto, dico,
tutte le critiche si possono fare.
Si è comportato, diciamo, con difficoltà rispetto a questo, perché la cosa è venuta fuori. Insomma, sul Borghese Specchio, che sono i giornali di estrema destra, lo attaccavano, insomma, ovviamente all'epoca, ma insomma non rivengiamo questi dettagli storici che potete vedere, diciamo, raccontati da interviste, il soggetto è vivo. C'è un coetaneo che è Albertazzi, che invece appunto ha detto no, io invece
mi rivendico tranquillamente a Salò.
Prendete atto di queste due figure, tutte e due comunque notevoli e anche importanti per la televisione, appunto. Perché Albertazzi poi farà un celeberrimo Jekyll e Hyde fondamentale nel 66, mi sembra, adesso scusatevi, tutte date, che fu molto molto innovativo, anche se poi lui non ha mai, adesso l'ha rivendicato quando c'è stato l'apertura dei Tombini, diciamo.
Certo, sì, dopo il 92.
Esattamente, prima non, diciamo, lo sapevano in pochi.
Si era poi sempre astenuto dal commentare.
E lì vengono fuori Walter Chiari, Tognazzi, Vianello, che anche, insomma, Vianello...
prima di essere i capi delle Brigate Rosse.
Era, ma Tognazzi, poveraccio, insomma, è quello insieme a Walter Chiari, facevano la radio, intrattenimento della zona occupata, pure loro appunto 20 anni, 19 anni, insomma. Poi anche loro, Chiari meno, non si è poi, Tognazzi invece si è sempre poi liberato anche lui come Fo da un altro punto di vista. Non gli si perdona, ma insomma questo
il tradimento in realtà.
Sì, sono miserie molto italiane. Questo sarebbe interessante perché c'è un'antropologia proprio di quest'epoca che noi, ecco, nati...
almeno 15 anni dopo
molto
gli
dopo,
eventi.
Io sono come dire un figlio degli anni 60 puro proprio, del baby, l'ultimo,
sei l'ultimo baby, boomer. Baby boomer,
quindi insomma l'ho vissuti tutti senza sapere, poi appunto da ragazzino tutta questa gente per noi cresciuti non si sapeva nulla, abbiamo saputo molto 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 dopo.
Questo a proposito anche delle informazioni che giravano.
Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Molti hanno anche saputo, come dire, conservare tra virgolette il segreto nei limiti del fatto che comunque era pubblico, perché ripeto, queste cose uscivano già, diciamo, quella destra appunto che usava le sue riviste, ma lette da loro, e poco altro, attaccando duramente il passato di chiunque, insomma, ecco. Ma questa è un'altra storia, appunto. Detto questo, che diciamo, siamo andati oltre, ma ho richiamato la legge e la riforma, torniamo rapidamente. Niente, finita. No, ho visto l'ora.
Beh, però è stata una bella cavalcata.
Torniamo rapidamente.
Una bella cavalcata.
Io volevo oggi chiudere, ma la faccio rapida, dai, 5 minuti.
Ok, 10 pure ce l'abbiamo.
10 ce l'abbiamo. In 10 minuti la faccio rapida. Okay. Allora, l'altra volta abbiamo visto questi personaggi degli anni 70 e abbiamo Verdone che fa un prete tra i vari suoi personaggi in televisione, appunto nella televisione
post-riforma,
esatto, è non stop 78-79,
perché in quella pre-riforma non si poteva fare,
no,
vedere
quel
un
tipo
prete
di satira, insomma, poi ci sono due programmi, uno diciamo per quello che può valere, però sai, per il clima dell'epoca, diciamo un nudo
cioè, vabbè, dei nudo sì.
Fece lo scalpore e fu Blasetti, l'ho raccontato l'altra volta,
primo al cinema e primo in TV,
primo al cinema in Italia e primo in televisione, l'ha fatta apposta proprio, certo, in una serie di fantascienza, un episodio in cui c'è, viene strappato, ma motivato, non è un'esibizione gratuita,
lui lo voleva fare perché doveva certamente entrare nei manuali, però insomma gli ha dato,
però
una
viene motivato in una, sì sì sì, così come nella scena delle beffe è motivato, diciamo, non, è una scena motivato sempre però con il doppio fine di fare, ma certamente Blasetti è un personaggio inquietante, diciamo.
A proposito poi di attività giovanili, poi
appunto,
lui,
sì,
nel
sì,
suo
sì,
caso
sì,
non erano giovanili,
però pure lui non è che ha mai, insomma, ha attraversato la stagione, le stagioni con la sua coerenza e incoerenza. E Verdone fa Un sacco bello, che è un film dell'80 prodotto da Sergio Leone, in cui riprende i personaggi chiave dei suoi sketch televisivi. Il film ha un successo strepitoso e segna la nascita di una nuova commedia insieme a Ricomincio da tre di Troisi. Verdone e Troisi proprio nell'80 saranno i due, all'inizio degli 80, i due nuovi volti e unici, perché poi il cinema muore definitivamente e oggi si apre un altro scenario, ma è un, diciamo, post
è diverso
cinema, sì, uso questo termine post solo per comodità perché ormai non è abusato di più, ma per chiarire noi. E quindi diciamo chi c'è? Don Alfio. Don Alfio, che è sempre Verdone, viene chiamato da Mario Brega, che è il padre di Verdone, il quale ha il personaggio è il figlio dei fiori, quello
o almeno quello, come veniva rappresentato.
Sì, 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 con l'amica sua Fascio Campana, ovviamente Mario Brega, Fascio a me, io non so, volgaria, Zoccoli, io non so, io so comunista, e quindi insomma, è una scena tipica, vera
peraltro,
peraltro
sì,
esatto,
è assolutamente verosimile,
assolutamente
insomma, al di là degli stereotipi.
No, perché Verdone poi, diciamo, è un osservatore di quella realtà, lui ci abitava, esatto, via del Pellegrino,
la sua carriera l'ha costruita,
esatto,
su questa,
quindi erano personaggi, lo stesso Brega è un personaggio proprio che viene da i film western dove faceva il cattivone,
il cattivo
messicano, insomma. E quindi c'è questo prete che ovviamente non dice niente e
tenta di arrampicarsi sugli,
esattamente,
specchi.
Cerca di diciamo di spiegare che bisogna capirli questi giovani, ovviamente non funziona così. E anche il professore, sempre interpretato da Verdone, che viene chiamato, che invece è un personaggio conservatore di destra che si oppone ai costumi, i giovani hanno troppi soldi in tasca, ecco, questi
grandi
classici dell'epoca che ancora non erano però usurati. E quindi questo è il primo prete, diciamo, di Verdone. E poi il prete invece ritornerà tout court in una chiave classica da commedia, cioè finto, con Acqua e Sapone, perché lui è
l'associazione Amanti Cristo,
sì, e l'ATAC.
L'ATAC.
Lui è Rolando Ferrazza, che è un professore disoccupato, cioè precario di scuola,
precario dell'epoca,
che esattamente, ci sono sempre stati, che risponde al telefono e per caso ovviamente accetta così l'incarico di fare da tutor,
da precettore,
oggi, esatto, da precettore si diceva una volta, a questa ragazza che è una bellissima ragazza minorenne, 17 anni credo,
molto ricca,
molto ricca, ma è una modella con la madre che ovviamente la, che è un po' la Brooke Shield, perché all'epoca c'era veramente l'equivalente di Brooke Shield, che è usata da queste madri, insomma, bellissima, per tornare invece sempre a Visconti, cioè le madri che usano le figlie.
La madre era Florinda Bolkan.
La madre era Florinda Bolkan, grande cattiva,
indimenticabile.
Nonché vittima di Gian Maria Volonté in Indagine sul
Cittadino, certo.
Lì lei e tanti altri film interessanti. E quindi diventa padre Spinetti, quindi fa il falso prete, il quale ovviamente questo Cristo
cerca di arrabattarsi,
esatto,
come
cerca di arrabattarsi, quindi è tutto giocato sull'inventarsi situazioni, quindi è una commedia classica perché c'è un equivoco e molto divertente. È il terzo film di Verdone dopo Bianco, Rosso e Verdone.
Eh sì, è un sacco bello Bianco, Rosso e Verdone,
poi c'è questa buona. Poi invece il prete per Verdone si perde a lungo in altri personaggi, in film più riusciti e un po' meno, specialmente negli ultimi periodi, ma sempre senza mai essere volgare, sempre con una scrittura ricercata, quindi sono, diciamo, film che non funzionano per perfezione, non per difetto, quelli di Verdone, che è comunque un degno figlio di quella grande commedia scritta e interpretata da i nostri grandi personaggi, ormai non più nessuno è vivente. C'è Franca Valeri, credo rimasta viva
anche lei, diciamo, la generazione
anni, sì, che è l'ultima testimone di quella grande epopea. Poi anche altre donne, ma non fondamentali. Sì, la Loren ha fatto un po' di commedia, ma insomma non la cito neanche perché
non era quel filone lì,
è un'altra cosa. Anche lei, però, 82 anni, insomma, quindi. C'è la Lollo che è viva, che ha fatto, però stiamo parlando di poi dopo queste hanno avuto un tentativo di carriere
hollywoodiane,
oltre Alpe hollywoodiane, quindi insomma per varie storie più nobile, diciamo, la Lollo, molto meno la storia della Scicolone.
Claudia Cardinale, però un po'
c'è
più
Claudia
giovane.
Cardinale che pure
e
lei
poi, insomma,
ha tutta un'altra storia anche lei. Che però è nei suoi dignoti, insomma, è importante, la figlia, scusate, la sorella di Feribold, che la blinda dentro casa.
Certo.
Dicevo, quindi, per tornare a un prete di Verdone, l'altro prete di Verdone, bisogna arrivare a ieri, 2010, quando esce Io, Loro e Lara, in cui lui è in questo caso un missionario,
prete vero,
missionario, però, diciamo,
con tutti i problemi dell'essere
di essere
missionario,
un prete onesto intellettualmente rispetto alla sua missione, con diciamo di quelli che hanno preso sul serio il concilio, di quelli che hanno preso sul serio il messaggio evangelico e il rapporto con la famiglia. Anche se non è una commedia, in mezzo c'è ovviamente La messa è finita di Nanni Moretti, che di fatto è anche sempre commedia, come disse in un a telematch, proprio sempre figlio di quella televisione del 77, Monicelli in un incontro proprio con Moretti giovanissimo, che aveva fatto
appena fatto
Io sono autarchico e stavo uscendo e c'è bombo, quindi poi Moretti ovviamente avrà una sua parabola, ma Monicelli dice tu fai comunque commedia ed era vero.
Stacci
e anche quindi La messa è finita è in parte ovviamente anche commedia, e anche lì il prete ha un tormento rappresentato proprio negli anni Ottanta, quando c'è il boom del dibattito sulla secolarizzazione, della crisi del post concilio che si è esaurito,
il post ideologico
e della restaura, esattamente, e la fine del il riflusso,
ci sono i grandi processi,
esattamente, e poi in quel momento regna invece Wojtyla, quindi c'è la restaurazione in chiave teologica, ma insomma non viene affrontata diciamo dalla commedia. Altri personaggi ci sono ovviamente in questo periodo, fine 70-80, ma appunto i preti, ecco, subiscono molto questo clima. Ara all'oggi, quindi ecco, io Lara Io, loro e Lara è un ultimo verdone recentissimo del 2010 dove come dire si anticipa di fatto perché
Poi lui sarebbe arrivato l'anno dopo Francesca, 2011.
Esatto. Quel clima che verrà diciamo interpretato proprio da Bergoglio da un punto di vista diciamo interno. Ricordiamo che Verdone è figlio di Mario Verdone, che è un celeberrimo docente l'altra faccia
di critica della, d'arte.
Esatto, c'era Aristarco che era diciamo la sinistra e Verdone che era diciamo l'ambito moderato democristiano, però non diciamo
non becero, ecco.
No, assolutamente no, assolutamente no. Quindi Verdone cresce in questo clima cattolico e quindi lo conosce bene.
E studia
per venire invece all'oggi proprio immediato. Dico due film che sono anche questi diciamo interessanti del nuovo scenario e che non risentono proprio direttamente di Bergoglio ma in qualche modo si inseriscono in una chiesa e una cultura italiana cattolica dove il prete vive appunto la crisi. Uno è Una piccola impresa meridionale, che è un film discreto per quello che è il clima generale attuale, di Rocco Papaleo, che è una novità che si è affacciata con un piccolo filmettino un po' sopravvalutato che è stato Basilicata Cost to Cost, ma che ha avuto un certo riscontro, se non altro perché appunto le ambientazioni, gli attori, una recitazione un po' più misurata, ma anche ovviamente da commedia. Appunto, Una piccola impresa meridionale. Don Costantino è un ex prete che va in un vecchio faro. In teoria l'ambientazione è pugliese, ma in realtà è tutto girato a Oristano in Sardegna. Ma questo
è come Ferri Botte, che lui era sardo, però gli facevano fare in Sicilia.
Infatti,
era sempre lì poi alla fine. Certi.
E va, diciamo, si va a installare in un vecchio faro abbandonato, che a un certo punto diventa una specie di luogo d'attrazione di personaggi borderline, un ex prostituta ovviamente, un cognato disfatto e poi un gruppo di operai che devono ristrutturare il tetto del faro sgangherati, e tutti questi ovviamente con questo ex prete dialogano e tentano di ricostruire le loro identità lavorando sul passato per guardare al futuro. Il film è del 2013 e ha è un tentativo utilizzando appunto temi cari alla cultura italiana e quindi lo sfondo religioso che comunque riguarda l'80% del paese, questo
di Riffo di Raffa
è
sì.
Quello che si confronta con quindi il tema del prete in commedia che ci guarda. L'ultimo, e abbiamo chiuso proprio ci siamo riusciti,
siamo perfetti,
che è proprio del 2015, qualche mese
adesso.
Fa, ed è un film che si chiama Se Dio vuole, quindi insomma il titolo è anche abbastanza
semplificativo,
è chiaro, ed è di Edoardo Falcone, regista pressoché esordiente.
Ne ho arrivato.
Esatto, in cui i protagonisti sono Marco Giallini e Gassman figlio.
Che padre era difficile.
Sì, no, dico... Lo dico sempre perché insomma, no, magari sai, in computer grafica.
Cioè, beh, ormai sì, si può fare quasi tutto.
Che Giallini è un cardiochirurgo, ateo, militante, illuminista, razionale, che è preoccupato. Diciamo, ha un problema con la moglie che è lavorante. L'attrice è Laura Morante, ex militante anni 70, entrata in depressione,
storie
da donna adulta di 58enne, quindi è coerente con l'età vera, che hanno questo figlio ventenne che fa l'università. Lì per lì sono convinti che lui sia omosessuale e insomma sono preoccupati perché non ha il coraggio di dirlo, ma dicono: ma non c'è problema, quindi insomma, dici in realtà
invece poi, no, peggio, molto peggio,
che inquietante, perché non, per il padre non ci sarebbe stato alcun problema, invece viene sconvolto perché ha conosciuto un prete di questi totalmente anni 70 proprio, come
uno alla Don Gallo, 70, insomma,
esatto, esattamente, che appunto invece è con le scarpe da ginnastica, che è Gasman. E quindi c'è questa storia in cui si affronta, si tenta di affrontare. Questo è un po' meno riuscito perché il tema è grosso e la scrittura è molto complessa, e quindi insomma la sceneggiatura galleggia, però gli attori sono, dico, Gasman e Giallini molto bravi. La Morante io non sono proprio un fan, diciamo, ecco, però questa è un'opinione mia personale, ma è un po' marginale. I giovani sono questi giovanetti che si affermano nella scena, sono giovani, quindi e quindi tutto viene giocato su questo rapporto tra questo ateo intellettuale raffinato che è un cardiochirurgo
e il figlio che lo tradisce così,
e il figlio che vuole entrare in seminario e farsi prete, quindi insomma è un problema. Quindi il 2015 segna questo ultimo prete di Gasman, che recupera ovviamente un prete, e qui ovviamente ancora più si sente il bergoglianesimo, diciamo.
Beh, anche che lì a quel punto Bergoglio, esatto, era già ampiamente
noto, e quindi l'evangeli, diciamo, la missione evangelica più pura, più di strada e senza fronzoli, quindi l'altra faccia non del pianeta delle scimmie ma della teologia. E chiudiamo. Bene. Quindi giusto in tempo.
Perfetto.
Perfettamente con la nostra visione di commedia. A questo punto io direi che facciamo Carosello.
Eh sì. Ci vediamo, ci sentiamo venerdì prossimo con Carosello, visto che abbiamo parlato anche di questo. E
dove racconteremo Carosello e vedremo anche che cosa c'è dentro Carosello di sacro.
Che dice Pio XII di Carosello? Qualcosa dirà.
No, Pio XII non dice niente.
Morto,
perché,
è vero, perché
Pio XII, diciamo, Carosello comincia nel 57. Ma Pio XII muore nel 58 e non fa in tempo a dire nulla, diciamo, di Carosello.
Però i successori.
Dico, allora, dico questo: Carosello in vent'anni si ferma tre volte.
In vent'anni?
In vent'anni. Per la morte di Pio XII, appunto, l'anno dopo, Roncalli e Piazza Fontana.
E sono date importanti.
Per il resto
importanti.
Non viene mai interrotto.
Bene, ci risentiamo.
Quando è Moro e Carosello è finito un anno prima, quindi non, probabilmente
sarebbe stata la quarta interruzione.
Lo immaginiamo quasi sicuro.
Ci risentiamo venerdì prossimo, sempre intorno alle 18.30. Ondarossa.info per le puntate precedenti e per il podcast. Fra pochissimo, come sempre, il giornale radio. Ciao. Every minute of a picture of your face, and hey little girl, can you realize this is a doggone disgrace? You're too bad, 32 road, every mile of street you see a wife for you. You're too bad, 32 road, every mile of street you see a wife for you. Oh yeah, oh oh.
Moi je suis l'antéchrist, moi je suis l'anarchiste, je sais pas ce que je veux mais je l'aurai, je vais semer la terreur dans la rue, car moi je veux l'anarchie. Anarchie pour Hitler, ça y est presque déjà. Désunis le Royaume-Uni avec ses rêves de prise unique. Oui, moi je veux l'anarchie. Le temps de la city c'est fini. Tout est bon pour y arriver. Je prends le meilleur et aussi le reste. Je me sers de mes ennemis. Je me sers aussi de l'anarchie.